Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Trovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi è un editore e poeta, editore di poesia e insieme poeta. Ho il piacere di presentarvi Sandro Grosspietro, titolare della casa editrice Genesi. Benvenuto.
Grazie, grazie tante.
Allora, professor Grosspietro, studi di economia, ma attrazione irresistibile per la poesia. Da giovane insegnava materie economiche, faceva l'agente di commercio e intanto scriveva, perché fortunatamente aveva poco bisogno di dormire. Ma che cosa pensava mentre era costretto a studiare economia? Perché se non sbaglio fu un suggerimento, diciamo così, paterno, è vero?
Sì, perché in effetti io appartengo ad una famiglia che si è sempre dedicata per tradizione agli affari, più esattamente alle assicurazioni. Ero il terzogenito di questa famiglia e quindi io, che avevo già da allora una vocazione per il racconto, per l'epica, per la poesia in generale, dovetti scegliere per forza di cose il liceo scientifico. All'università ho scelto economia e commercio, che mi sembrava fosse la materia più umanistica, la specializzazione universitaria più umanistica fra tutte quelle,
ecco,
che c'erano.
Il primo impatto con questa materia però non deve essere stata felicissima, tant'è vero che appunto nottetempo si allontanava dal mondo dell'economia,
certo,
dal mondo dei numeri.
Certo, l'economia significa veramente descrivere la realtà così com'è. Non è che la realtà non mi piaccia, anzi mi affascina, però non mi soddisfa, non mi satura. Io fin da quando ero ragazzo ho sempre pensato che ci fosse qualche cosa di più della realtà, che è il mondo inventato dall'arte. Ecco. Semplicemente la lettura della quotidianità non è che mi disturbi o che non mi soddisfi, è che non riesce assolutamente a saturare la totalità degli obiettivi umani. C'è sempre qualche cosa che va oltre la realtà e, guarda un po', quel qualche cosa per me è la parte più interessante.
Lei nasce alla fine della guerra, proprio nel 1946.
Sì.
Come sentiva parlare a proposito di realtà della guerra da piccolo, che era evidentemente ancora molto viva nella memoria della sua famiglia, delle persone che gravitavano nel suo mondo?
Ma in quel tempo era scesa come una cortina di fumo sui ricordi immediati della guerra, perché la guerra faceva troppo male, la guerra ha fatto troppo male agli italiani e lo ha fatto in particolar modo al nord, perché al nord la guerra ha avuto quella coda perfida della guerra civile, cioè dei fratelli magari di una stessa famiglia, uno che si trovava a fare il partigiano, l'altro che si trovava invece intruppato nelle truppe regolari, cioè, chiamiamole così, ma
certo,
comunque fasciste.
Quindi c'era una sorta di pudore, diciamo,
c'era
di,
molto
pudore. Di silenzio.
C'era
quindi
molto pudore, c'era molto silenzio. Poi, per fortuna, ad un certo punto l'Italia si è risollevata veramente bene, tutti abbiamo vissuto il miracolo economico e, come lei sa, con l'abbondanza, con il miracolo economico, tutto diventa lecito. Ha incominciato poco per volta a diventare lecito anche ricordare.
La realtà non le bastava.
Esatto, è giusto.
La realtà così com'era. Cercava qualcos'altro. Allora, mi racconta la Torino. Non abbiamo detto che Sandro Grosspietro, editore e poeta, editore di poesia e poeta, è torinese, viene da Torino, è di passaggio a Roma in questi giorni. Mi racconta la Torino allora degli anni 50, la realtà della Torino del dopoguerra. Dov'era, professore, la poesia in quella Torino là? In quell'Italia là, questo qualcosa in più che lei affannosamente cercava di notte, sottraendo tempo ai suoi studi di economia.
Dunque, la Torino specifica di quegli anni era una Torino molto, molto operaia, perché aveva appena...
Bisognava rimettersi in moto, insomma.
Certamente. Aveva appena cambiato da pochi anni il suo monarca e dal monarca Savoia era diventato il monarca degli industriali, era diventata la famiglia Agnelli, che era il vero re di Torino. La Fiat funzionava come un orologio a quel tempo. Però la città era chiusa, era morta, la città era un dormitorio operaio in sostanza. Se lei viene oggi a trovare Torino, lo troverà estremamente divertente, una città di movida, piena di localini, si fa la notte, ci sono...
Allora c'era poco, insomma, da divertirsi.
Non c'era nulla.
E allora lei che spunto trovava alla ricerca di questo qualcosa in più rispetto alla realtà?
A quel tempo l'unica via di fuga erano i classici.
Quindi si rinchiudeva un po' nella famosa Torre d'Avorio?
Se vogliamo, sì, era una Torre d'Avorio. L'unica cosa era la grande letteratura. Lei sa che la letteratura italiana è principalmente scritta dai poeti. Altre letterature, come quella francese, come quella tedesca, in particolar modo come quella russa, sono scritte principalmente dai narratori. Quella italiana, la storia della letteratura italiana, è storia della poesia. Quindi, si immagini, era un piacere. La grande sveglia c'è stata con il 68, con il 68 francese. Allora noi abbiamo incominciato, perché prima la nostra storia era scuola, Stato e famiglia. È vero? Ecco.
Il 68 allora vi cambia proprio la vita, vi rimette in contatto con...
Radicalmente.
Con la realtà. È vero, perché adesso ho di fronte, ora che ci penso, per motivi anagrafici, un ex 68ino,
sì,
perché il 68...
Ahimè, lei ha messo proprio il dito nella piaga.
Aveva 20-22 anni, Sandro Grosspietro.
Sì, esatto. All'università.
Prima di arrivare alla fase 68ina, io voglio fermarmi a un... momento della sua formazione, ancora della formazione del futuro poeta, editore di poesia, che peraltro studiava economia e lavorava in campo economico, un particolare di una sua autobiografia che tra poco, tra l'altro, ascolterete, cari amici, in un passo. Da ragazzino Sandro Grosspietro si innamorava spesso delle insegnanti. Che tipo di innamoramento si trattava? È vero che ritorna questa...
Sì, moltissimo. Chiaramente era un innamoramento del tutto platonico, perché era una figurazione dell'amore.
Però guarda era caso passava per chi
finzione.
La iniziava ai classici, suppongo, al sapere,
sì.
A quell'altro aspetto della realtà meno direttamente percepibile da tutti
sì.
i giorni, dalla vita di tutti
sì,
i giorni.
Sì, ed era sempre un volto femminile. Io ho sempre avuto una grandissima fiducia, attrazione nei confronti della donna, dell'aspetto di dolcezza, di comprensione, di protezione, ma se vogliamo anche di lunatismo, perché la donna tutto sommato ha il suo ciclo delle lune, ha i suoi cambiamenti di carattere, cambiamenti di umore. L'ho sempre trovata estremamente interessante, molto più interessante
insomma,
dell'uomo.
Insomma, maestra comunque,
la
anche
donna,
biologicamente.
Anche, ha detto molto bene, ha fatto una bella espressione, non ci avevo mai pensato.
Poi lei che si avvicina al ciclo del cosmo, al ciclo della vita, no? Perché
sì,
parte
sì.
della sua poetica è proprio
sì, questo è vero,
questa
certo,
geoepica.
La
no?
geoepica,
ecco,
sì.
Ecco, che ci avvicina proprio all'unità del cosmo, dei viventi. Delle
sì, la geoepica, se possiamo parlare di questo... È un modo di interpretare la poesia prima di tutto come reazione all'eccesso di individualismo e di individualità che ha rappresentato tutto il Novecento.
È vero,
il Novecento
è una poesia molto chiusa, molto
sì,
ripiegata, il poeta è spesso ripiegato su se stesso,
sì.
sui suoi drammi, è vero.
Il conoscitore del mondo è il poeta raccontando se stesso racconta il mondo, questo è il Novecento, scopre la sua individualità. Per l'esattezza, il poeta non è nemmeno interessato all'inizio alla storia del mondo, è interessato a raccontare solo la storia di se stesso. Solo poi, diventando un grande poeta, si rende conto che il racconto di se stesso diventa rappresentativo anche della storia
della storia
altri.
Universale, certo.
Ecco.
Lei invece propone un ribaltamento, se vogliamo,
sì,
no?
Esatto.
Partire proprio dalla percezione di questa unità. Beh, abbiamo anticipato tante cose.
Sì, veniva in mente, di in
veniva in mente Teilhard de Chardin, no? Con la nosfera, questo senso di unità, no? Dei viventi. Ma io ho anticipato e volevo soddisfare l'eventuale curiosità, la sicura curiosità dei nostri ascoltatori quando ho accennato a questa autobiografia. Sandro Grosspietro ha stilato, possiamo dire così, un'autobiografia proprio a nostro esclusivo uso e consumo. Molto autoironica, molto vivace, inframmezzata anche da alcuni versi, e ve ne vorrei proporre un assaggio all'ascolto.
Nel 2003 fondai il movimento poetico definito Geoepica, cioè una corrente di pensiero che colloca al centro dell'intreccio letterario il fenomeno continuo della creazione, la narrazione infinita dell'evoluzione della vita. In una sorta di scrittura ellittica, sottesa a due distinti fuochi, di importanza pressoché paritaria, l'umanità e la Terra. Ma quest'ultima può anche essere trascesa nell'universo intero, le stelle e i pianeti. È una poesia che sposta il baricentro del racconto poetico dall'individualismo assoluto del poeta a una visione dei collettivi umani e ambientali.
Allora, questo era uno stralcio dalla autobiografia di Sandro Grosspietro, editore di poesia, titolare della casa editrice Genesi, da lui fondata, e poeta egli stesso, anzi direi che biograficamente nell'ordine prima poeta e quindi editore di poesia. Torinese, ci ha raccontato questa sua insoddisfazione da ragazzo per la realtà così com'era, così come la raccontava la scienza economica, costretto a studiarla per ragioni familiari, per suggerimento, diciamo, familiare, paterno, e quindi questo bisogno di scrivere. Mi viene in mente Grazia Deledda, che chi le chiedeva cosa fare se un figlio manifesta una tendenza letteraria, lei diceva: dissuadetelo. Se questo continua, dissuadetelo ancora.
Certo.
Ma se torna una terza volta, allora è un poeta.
È molto commovente.
Ha dovuto dimostrare questa per tre volte questa sua vocazione in famiglia. Alla fine hanno accettato.
Ma che l'abbiano accettata,
no.
È ancora dubbio. Ecco. Cioè, rimane sempre la convinzione che il modo giusto nella mia famiglia per investire la vita è quello di fare
i soldi, insomma.
L'uomo d'affari. E che soltanto su di questa misura si può calcolare il valore dell'uomo.
Come editore lei ha fatto anche l'affare della poesia, in un certo senso, e stavo appunto per chiederle: ma chi la legge oggi la poesia? Ma la leggono ancora la poesia? Si sente ancora questo bisogno di oltre rispetto alla realtà?
Ahimè, ha toccato un tasto che è molto interessante, perché leggere la poesia, devo dire che purtroppo ci sono poche persone che la leggono, ma ci sono molte persone che la scrivono, e questa è una contraddizione veramente assurda. Praticano questa attività, perché fanno una poesia sostanzialmente diaristica e confessionale.
Quel genere di poesia che raccontava lei, tipica del Novecento, di autobiografia.
Proprio quel genere lì, genere lì, che si è però imposto in tempi anche moderni, anche a livello di premi Nobel, come la Zimbrowska, che ha autorizzato tutto questo
genere. Anche con una sua dignità, una sua bellezza.
Per Bacco, sì,
perché
si è fatta
sono...
quel livello.
Certo,
fatta quel livello.
Certo. Però poi c'è dalla Stura un minimalismo invece insignificante, questo
esatto.
Suggerisce lei, mi sembra,
esatto.
Conto. Torno a Grospietro, ragazzo, editore, aspirante editore, prima che editore, cura una collana per un altro editore.
Sì.
I Guerigli, che poi... Sì. Diciamo rileva completamente ed è questo il primo nucleo ecco, per perseguire no? La,
sì.
la sua vicenda per sì. mettere a posto tutti i fili e torno a dire con la sapienza familiare di tipo imprenditoriale, affaristico torno a chiederle la gente legge poca poesia ma allora come sopravvive un editore di poesia oggi?
Ma c'era Scheiwiller che diceva un editore di poesia è soddisfatto quando perde pochi soldi.
Scheiwiller è un importante editore di
sì.
cultura e di arte. Cosa diceva dunque?
Che un editore di poesia può chiamarsi soddisfatto quando perde pochi soldi all'anno. In realtà l'editore di poesia quattrini non ne fa ma si ritiene soddisfatto quando va sul pareggio.
Ma cos'è, un benefattore dell'umanità?
Forse è un benefattore della poesia stessa. Che sono
un idealista, un vero...
È abbastanza un idealista, perché occorre tanta di quell'esperienza, tanta di quella capacità, tanta di quella dedizione, che se uno la mettesse in qualsiasi altro campo, otterrebbe dei risultati economici decisamente più soddisfacenti. Però la passione ha il suo valore, il piacere di fare ciò che ti piace, ciò che veramente ti appassiona nella vita è impagabile. E quindi
diamo un altro assaggio di questa passione presentando il Grospietro, poeta. Che cosa ascoltiamo?
Ti rivedrò in un arco di Altrimenti che è dedicata a mia moglie.
Come prima, dalla voce di Armando De Ceccon.
Ti rivedrò in un arco di Altrimenti, trascorsi i tre giorni dell'utopia. Ne accarezzo il concetto di chimera, il profumo del petto sul mio torace, l'astratta opinione della nostra elisione, dai tuoi guaiti vezzosi nel talamo, i baluginì delle memorabili videate, i nostri agguati appesi al paramano, degli uffici postali con i bollettini, la soavità delle gonfie mammelle, del tuo latte di madre e poi i figli che già si prefigurano la mia morte e allontanano le incomprensibili ceneri dei pochi geroglifici di inchiostro lasciati. O sposa di miele e di farina, ti rivedrò nella mia città di luce dove ho camminato in bilico sul vuoto degli abissi e il vapore delle cascate mi ha sempre appannato la vista e tu mi porgevi la mano e ogni sabato andavamo a giocare la schedina, ricordi? Io ti rivedrò, piene le occhiaie della mia pochezza, di degradati ricordi e di gentili speranze. Ci accompagneremo nell'aldilà, ove da sempre abbiamo insieme vissuto. Io sono qui e vicino a te e... malgrado ogni mia scomparsa, io ti rivedrò.
Questa che abbiamo ascoltato, Ti rivedrò in un arco di Altrimenti, è una bellissima poesia che Sandro Grospietro ha dedicato a sua moglie Eleonora. E qui torniamo un po' nella dimensione privata, però come avete sentito, magnificata dalla percezione di un tempo e di uno spazio comuni, universali. Ecco, questo per avere un assaggio di ciò che Grospietro intende con geoepica, questo sentirsi un po' immersi, anche fusi, no? Tra la dimensione universale e individuale e quella universale.
Ma ecco, epica vuol dire semplicemente racconto, narrazione. Ecco, narrazione... di tutta la creazione, come se la creazione continua sempre.
Forse è l'unica dimensione, anzi, che ci salva questa qui, da questo individualismo
certo.
che ci rinchiude ognuno nel proprio bisogno,
certo.
nella propria
incomunità. E allora il poeta diventa un interprete di ciò che è avvenuto, sta avvenendo e avverrà, e quindi è un testimone nel tempo e ha come contraltare il mondo stesso, la materia, e deve sentire il rapporto tra questo suo piccolo mondo di esistenza che è lui stesso e l'immensità dell'universo che è eterno, mentre l'uomo sa che è una figura estremamente effimera e poco durevole, però in quel brevissimo spazio che è la vita umana, l'uomo, se riflette profondamente, ha la capacità di rendersi conto di tutto ciò che è avvenuto prima, sta avvenendo adesso e avverrà dopo con probabilità. E questa è una condizione meravigliosa che ha soltanto l'uomo, non hanno gli altri esseri viventi. Questa capacità di ricostruire o interpretare il grande progetto della creazione che ci sta dietro.
È d'accordo, è molto chiaro, è d'accordo nel definire la poesia come una sorta di preghiera laica di tutti i tempi.
Ma direi che più che d'accordo è una constatazione di quello che è stata la poesia nel tempo. Lo stesso Montale diceva che la poesia è una scala eretta verso il cielo. La poesia italiana, del resto, la lingua italiana, del resto, nasce da San Francesco. Il primo testo della letteratura italiana è il Cantico del Sole, Cantico delle creature di San Francesco.
Quindi il confine è incerto tra poesia e preghiera.
Tra poesia e preghiera, questo c'è sempre stato, ecco. Di meno in tempi attuali, perché mi permetta di essere quasi blasfemo nel dire che ad un certo punto la poesia, che era uno sguardo rivolto principalmente a Dio, perde la consonante e diventa uno sguardo rivolto principalmente a Io.
È la sua, un po' la sua preoccupazione.
Certo.
Ci avviamo a conclusione di questo bel incontro con Sandro Grospietro, poeta, editore di poesia, titolare della editrice Genesi. Io non ho citato le sue raccolte poetiche, ne vedo qui due sul tavolo, Le geoepiche e altri canti, sempre collana I Gerigli, la collana storica, e Postura alla corte di Vulcano. Sono due dei tanti titoli delle raccolte appunto poetiche di Grospietro. Una domanda... Due ancora prima di salutarci. Aveva paura del buio, racconta nella sua autobiografia, come tanti bambini. E che cosa ci vedeva dentro?
Ma non so perché, ma io...
È grande la paura del buio. È una fortuna aver paura, avere paura del buio, sperimentare questa paura.
Non lo so se è una fortuna o un dramma. Per me era principalmente un dramma. Io chiaramente vedevo nel buio il maligno, cioè una sorta di mostro che poi ti veniva a mangiare, ti divorava. Vedevo una deviazione. Poi invece ho imparato, io adesso amo moltissimo il buio, vedi come si cambia nel tempo.
Perciò dicevo che è una fortuna aver paura del buio, perciò dicevo che è una fortuna, che poi lo si ama.
Sì, certo, poi si ama. Adesso forse sono fin troppo un poeta dionisiaco, mi piace. Forse perché ho imparato a scrivere nella notte, perché durante il giorno dovevo lavorare molto. E quindi...
Poeta dionisiaco, c'è cioè un poeta che affonda nell'inconscio, nel torbido, nel nascosto,
non necessariamente nel torbido, ma magari nell'analogico anziché nel
nell'informe
logico.
Insomma, diciamo così, quell'informe che spesso il buio suggerisce,
i tirambi di Nietzsche, qualcosa di questo genere.
Pensavo infatti alla nascita della tragedia. Per salutarci, dottor Grospietro,
grazie.
La sera, quando va a dormire? Una curiosità banale. Lei che è abituato, i suoi occhi che sono abituati a tante immagini poetiche, immagini spesso forti come quelle che abbiamo sentito evocate dai suoi versi, dal suo racconto. Qual è l'ultima cosa che guarda prima di chiudere gli occhi?
Ah, questa è veramente una bella domanda.
Una domanda banale.
Una domanda banale.
Cosa guarda? Non so, la parete, un quadro, una fotografia sul comodino. Ma
devo dare una risposta che è talmente... Ecco, l'ho proprio detto. Guardo sempre mia moglie, perché la desidero sempre, perché è stata la mia grande compagna, perché voglio vedere... Io mi addormento sempre dopo di lei, voglio vedere che lei sia già nelle braccia di Orfeo, e allora poi io la raggiungo anche nel sonno. Di Morfeo, chiedo scusa. Sì, certo.
Grazie a Sandro Grosspietro per aver raccontato, sia pure per grandi tratti, per accenni, diciamo, la sua storia, una storia che è legata in qualche modo al destino della poesia in Italia e non solo, un tema di tremenda attualità in questi tempi così poveri, così aridi e spenti. Grazie, le auguro buon lavoro.
Grazie a lei, dottoressa.
Grazie a Silvio Anelli per la registrazione, per la realizzazione tecnica. Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.